Ma io vorrei prima di tutto ringraziare in maniera non canonica sia Giovanni Bianchi che ha organizzato questo incontro, doveva svolgersi da tanto tempo, poi congiunture varie che lui ha ricordato lo hanno rinviato, ma sono assai contento che si sia potuto mantenere. Qua giustamente tu dici noi insistiamo, cioè diciamo delle cose, le facciamo anche, cosa che oggi è talmente miracolosa che mi fa molto apprezzare questa cosa. E poi devo ringraziare in particolare stamattina Salvatore Natoli, che come al solito abbiamo per fortuna in questi ultimi tempi diverse occasioni di incontro. Ne abbiamo già avute due tra settembre e novembre, Venezia su Hegel e a novembre Falconara sulla laicità, e sono molto contento perché il dialogo con Salvatore Natoli è sempre un dialogo straordinario, devo dire, di qualità e di temi. Ha cavato tanti e tanti di quei temi, dalle cose che ho scritto, non voglio dire che ha cavato sangue dalle labbra perché mi darei una botta sui piedi troppo forte, ma insomma ha cavato un'infinità di temi ai quali io darò qualche risposta. Io vorrei utilizzare un tempo ridotto in questo mio intervento, ridotto non significherà minimo per alcune cose che devo dire, ma non molto ampio, perché so che qui c'è un dibattito molto vivo e quindi mi riservo poi di reintervenire magari su ulteriori questioni che verranno poste. Però le tante risposte da Salvatore Natoli sono tali e tante che diciamo spingono e obbligano, direi, a delle riflessioni più che a delle risposte, perché un carattere del mio lavoro, di questo lavoro che è compreso in questo volume, è, mi pare, questo forse lo posso dire, una grande problematicità. E fatto, me lo sono riletto in questi giorni per discuterlo oggi, e ho visto che è fatto più di punti interrogativi che di punti fermi. È proprio di fatto è così, perché le domande che si accavallano intorno ai temi europei sono assai più forti e più stringenti delle risposte che, diciamo, siamo almeno alcuni di noi, io stesso, siamo in grado di dare. E credo che questi punti interrogativi, molti di questi punti interrogativi rimarranno. Innanzitutto crisi, certo. Ragioniamo in una situazione di crisi. Devo dire, per dire l'ultima cosa specifica su una riflessione, riagendo dopo un paio d'anni, che forse una cosa che era presente in questo mio saggio era una grande perplessità sull'esito del processo costituzionale. Non era ancora intervenuta la procedura franco-olandese, ma i temi che si accumulavano intorno al tema Costituzione mi lasciavano pensare che io non sono mai stato un tifoso eccessivo della Costituzione, anche perché pensavo, l'avevo provato anche a scrivere in un libro ormai, diciamo, non più recentissimo, sull'Europa, che, come dire, che vocazione tra virgolette costituzionale ci fosse già nei trattati istitutivi. Non sono semplici trattati internazionali, sono trattati che danno qualche cosa di più, con un'attenzione costituzionale che poi, per ragioni che si possono spiegare, le accenderò brevemente, si sono voluti spingere verso la stesura di una Costituzione. La cosa per ora è fallita. Interessante notare, questo aggiungiamolo alle riflessioni che sono state fatte fino ad ora, è fallita perché un demos nazionale lo ha fatto fallire. Cioè, il popolo francese ha deciso, perché poi naturalmente se la Francia votava no, era difficile immaginare che il processo potesse essere facilmente ripreso, non sappiamo che cosa accadrà, ma certamente non è facile riprendere quel testo. Come dire, la forza di un demos è intervenuta nel processo di legittimazione della Costituzione europea e ha riaspezzato il carattere interno di quella legittimazione, in un certo senso dichiarando non c'è una legittimazione di sistema, siamo ancora noi che mettiamo il suggello o non lo mettiamo. Quindi, come dire, in qualche modo il voto francese ha un valore teoretico, non ha soltanto un valore congiunturale, perché sta a segnare il dato che il sistema interno alle legittimazioni fa acqua, e che a un certo punto interviene la forza magmatica vitale di un demos in tutta la sua identità e decide sì o no, e in questo caso ha deciso no, e ha deciso no in maniera influente, nel senso che per ora il destino di quel testo è sospeso, e non so come, quando e se potrà essere ripreso, probabilmente non più in quella forma. Ciò detto, voglio partire da una riflessione finale di Salvatore Napoli sulla irreversibilità, perché dobbiamo subito mettere ad evitare che la crisi europea possa essere interpretata, come spesso succede, soprattutto nell'immaginario comune, come una sorta di crisi finale. L'Europa non vive crisi finale, perché Napoli lo ha detto molto giustamente, io anche ne sono assolutamente convinto, c'è una irreversibilità di questo processo, che naturalmente non significa ancora dare un giudizio complessivo sul suo valore, sulla sua tendenza, sul suo significato, perché questa irreversibilità può anche essere un'irreversibilità statica, un po' pantanosa, un po' burocratizzata, un po' e non avere spinte verso, però una irreversibilità non è poca cosa dire che c'è. Cioè nessuno di noi può immaginare una sorta di ritorno all'indietro degli stati nazionali all'interno ciascuno dei propri confini, perché ritroverebbe poco all'interno dei propri confini. E certamente non ritroverebbe tutte le potenzialità di decisione sovrana che gli stati nazionali avevano fino a quando il processo di integrazione non si è manifestato come una necessità. Per cui io darei alla parola crisi una valenza problematica e perfino positiva. In qualche modo l'Europa, la realtà europea è stata sempre in crisi. La crisi della coscienza europea, per ripetere il celeberrimo titolo di un libro di Paul Azar, che emblematica, lui naturalmente discuteva del passaggio tra il XVII e il XVIII secolo, ma in qualche modo l'elemento crisi è stato sempre presente all'interno di un continente, di una realtà unificata da un'idea di grande mobilità, di grande divenire, di grande problematicità, di grande apertura, di grande incompiutezza. Io credo che alla parola crisi noi dobbiamo dare questa valenza, quindi non dobbiamo dare una valenza distruttiva e non dobbiamo dare naturalmente una valenza storicistica, tutto è sempre in crisi e dunque tutto va bene, ma dobbiamo dare una valenza problematica attiva, nel senso di sapere che noi siamo partecipi di un processo che ha un destino, che avrà probabilmente una qualche destinazione e che comunque ha alle spalle molto, perché l'Europa che c'è è tanta, non è tanta, e non c'è solo l'Europa dell'economia. Io poi dirò qualcosa su una importante osservazione che tu hai fatto sulla questione dell'economia, me la sono annotata e tra un po' dirò, cercherò di fare un'osservazione su quello che tu dicevi. Ma di Europa ce n'è tanta al di là dello stesso mercato, intanto perché ogni mercato produce qualche cosa che non è mercato, produce relazioni tra uomini, produce circolazione, produce regole, produce diritto, produce, diciamo in una sola parola, ordinamenti. E l'Europa è in qualche modo un ordinamento che si relaziona ad altri ordinamenti, è un grande intreccio di ordini, un grande intreccio di ordinamenti, che ha poi due elementi, li sottolineo anche perché questi sono problemi aperti, di avere pacificato lo spazio europeo, non più guerra fra gli europei, questa fu la parola d'ordine del 1950, e di avere costituzionalizzato lo spazio europeo, altro che solo mercato. Naturalmente qualcuno alla Hayek potrebbe dire, ma le virtù del mercato sono proprio queste, io non mi spingo fino a tanto, il mio spostamento verso il centro non è ancora arrivato a qui, a esaltare la spontaneità del mercato, però certamente, usiamo questa parola senza dare valutazioni ulteriori, intorno al mercato si è creato tanto altro, e dicevo, civilizzazione nei rapporti fra gli stati nazionali europei dopo centinaia di anni di guerra e costituzionalizzazione. E qui voglio porre questo primo problema, guardando l'orologio, perché vorrei mantenere la parola di non essere molto lungo per dare spazio alla nostra discussione. La grande risposta dell'allargamento dell'Europa ai paesi dell'Europa centro-orientale dopo il 1989. Questa rimane una grande risposta politica, perché guarda, non era niente affatto scontato. E qual è il significato di grande politica di questa risposta dell'allargamento? Qui mi riallaccio a molte cose che ha detto Salvatore. Due o tre punti. Cioè, prima di tutto, costituzionalizzazione di questo spazio. In paesi che non avevano mai nella loro storia, se non qualcuno per brevissime parentesi, vissuto l'esperienza dello Stato costituzionale, dei diritti delle minoranze. L'Europa centro-orientale è stata, come dire, il fatto che ha turbato la coscienza d'Europa, che ha prodotto le grandi guerre, la turbolenza della questione nazionale tedesca, che se si toglie la parentesi di Weimar per 70 anni occupa l'Europa, di guerre non solo, ma se la questione nazionale tedesca era andiamo a trovare i tedeschi dove stanno, voi capite le conseguenze quali sono state. Quindi questo è un grandioso processo di costituzionalizzazione, non solo l'apertura di un mercato ad altri decine di milioni di consumatori. E se no riduciamo il senso di questo risultato. E il secondo che, dietro molte cose che sono state accennate, che dava una prima interpretazione dello spazio. Benissimo, dice Salvatore, non più territorio. Non più territori istinti sui quali si esercita una forma classica e tradizionale di sovranità. Apriamo un manuale di diritto costituzionale e sentiamo subito sovranità e territorio nelle prime categorie che emergono per dare forma allo Stato-nazione, allo Stato moderno, allo Stato-nazione forte. E qui però questa è una, secondo me, una intelligente, una fondamentale lettura del globalismo che l'Europa ha dato poi nel 1989-90. Cioè afferra che c'è un grandioso disordine degli spazi. Se l'Europa avesse detto ai paesi dell'Europa centro-orientale no, facciamo magari qualche piccolo contratto di associazione, ma voi rimanete lì, noi siamo un'altra cosa, secondo me dell'Europa, del continente Europa si sarebbe impadronita l'instabilità, probabilmente si sarebbero avute guerre minori, tipo quelle che sono avvenute nella zona balcanico-jugoslava. Quindi questo punto va fortemente valorizzato, perché se non perdiamo il senso storico dell'operazione europea e da un lato rischiamo di ridurla alla mera economia e, come dire, a un conato non riuscito di politica. Siccome questi due elementi ci sono dentro, nell'incompiutezza, nella crisi e nelle difficoltà enormi, però valorizziamo allora questo che, diciamo, ha rappresentato un primo sforzo di reinterpretazione dello spazio globale. Se pensiamo adesso, tanto per fare un esempio, al problema prossimo, deve o non deve la Turchia entrare nell'Unione Europea, che è il problema dei prossimi anni, se volete, perché io non entro nel merito di un tema difficilissimo su cui tra l'altro ci si potrebbe esercitare facilmente nei pro e nei contro. Con molta facilità si potrebbero trovare gli argomenti pro e gli argomenti contro, ma certamente è un tema di confine, perché implica, come dire, un problema identitario. Che cos'è l'identità europea? E qui sovviene il secondo, l'articolo 2 del trattato costituzionale, che peraltro ripete temi che già sono nei trattati consolidati, cioè Stato può entrare nell'Unione, dice quel testo, ogni Stato europeo che rispetti i valori fondamentali di democrazia, diritti dell'uomo, diritti delle minoranze, eccetera. E questa è la definizione che si dà, che non è una definizione staticamente geografica, ma è una definizione valoriale, identitaria. Naturalmente però l'ingresso della Turchia avrebbe la potenzialità di produrre effetti geopolitici e geostrategici sui quali si potrebbe, ma non abbiamo qui il modo, non so se poi potremo fare magari una discussione successiva, di entrare, perché sono effetti con luce d'ombre naturalmente, ma lasciamola là per dire come tutto il tema dell'allargamento è stato e in molti aspetti sarà il tema di questa l'interpretazione dello spazio. Uno spazio variegato, perché quello che tu dicevi infine, e è tutto vero naturalmente, dall'inizio alla fine, cioè molte realtà, l'Europa, perché io accenno a questo? Questo è un punto interessante, metto lì i temi un po' come mi vengono nella riflessione acuita dalle cose che ho sentito. Quale interpretazione dello spazio? L'Europa sta cercando di dare una interpretazione in chiave, usiamo questo termine, di Europa potenza civile. Tema dilaga, secondo me fin troppo criticamente in certi passaggi, però dilaga il tema nella letteratura europeista, cioè l'Europa come modello di pacificazione intraeuropea e quindi come modello, come messaggio al mondo di una possibile pacificazione mondiale. E aggiungo, per rispetto della verità, perché io ho qualche perplessità su questa lettura considerata un po' troppo euforica, quando viene considerata in chiave un po' troppo euforica, che singolarmente, questo è interessante, fuori d'Europa l'Europa è guardata con più attenzione di quanto non lo sia dentro. Cioè noi abbiamo molta ironia sull'Europa, la sentiamo lontana, la sentiamo burocratica, la sentiamo tecnocratica, sentiamo, cosa verissima, che c'è un problema irrisolto di democrazia europea. Magari su questo tema ci torneremo, eccetera. Ma fuori d'Europa, per le ragioni che diceva Salvatore Natoli infine, cioè per l'impressione che molti hanno che l'organizzazione dello spazio globale deve avvenire attraverso macro organizzazioni regionali, per esempio sia in Sud America, in America Latina, sia in Asia sudorientale, il modello europeo è guardato con grande attenzione. Come avete fatto a pacificarvi dopo centinaia di anni di guerre? Qual è il sistema laboratorio che vi tiene insieme? Tutte cose che ancora una volta danno il senso di una irreversibilità non statica, interessante, attiva, perché perfino questo è importante, come sei visto dagli altri, non solo come tu ti vedi dall'interno e tendi a vedere più le maraglie, i limiti che i vantaggi, anche se la generazione di alcuni di noi che hanno vissuto gli ultimi anni della guerra, è insomma, la differenza c'è che come. Perché poi la storia si deve anche misurare su queste grandi tematiche, non solamente sulla relativa migragnosità di alcune, eccetera. Ciò detto però, rimane il fatto che le forme di organizzazione che si stanno verificando nel mondo sono estremamente differenziate. Provo a fare un elenco molto parziale. C'è una dimensione, io ci metto un po' di virgolette perché la parola è ambigua, imperiale. Poi ci sono stati premoderni, stati tradizionalisti, stati nei quali, diciamo, temi fondamentali delle distinzioni non sono stati ancora realizzati, chiamiamoli stati premoderni. Poi ci sono stati moderni, Russia, Cina, India, nei quali tende ad affermarsi una piena sovranità statale su un territorio determinato. Poi c'è l'Europa, questo grande continente, lo vogliamo chiamare, con tutte le postmoderno in qualche maniera, perché ha messo in discussione sovranità, ha messo in discussione, diciamo, le categorie classiche attraverso le quali si è formata la politica, la statualità e l'organizzazione del mondo moderno. Allora una domanda che non vuole essere né una domanda, come dire, che ha una risposta, non vuole essere una domanda che ha una risposta precostituita di no o di sì. Ma il problema dei prossimi anni sarà capire come questo modello postmoderno europeo, lo chiamo così per convenzione, perché non, rispetto all'impero, al premoderno e al moderno non saprei altra formula, perché ha messo in discussione le categorie del moderno. Se le categorie del moderno sono sovranità, decisione, territorio, statualità, eccetera, come reggerà il confronto con questo insieme? Con questo insieme ancora sovrano, con questo insieme ancora fortemente capace di decisione. Allora il misurarsi, il compararsi della realtà europea postmoderna con questo insieme di sistemi, e questo è il grande tema del futuro. È il grande tema sia della capacità di incidenza del modello europeo nell'organizzazione degli spazi del mondo, sia, starei per dire ancora di più, nel rapporto guerra-pace. Cioè nella lettura dei processi di globalizzazione, nel mio lavoretto di cui, che oggi almeno in parte discutiamo, da cui siamo un po' partiti nelle riflessioni che abbiamo ascoltato fino ad ora, la mia tesi è un po' questa, che l'Europa ha pensato se stessa come modello, diciamo, tendenzialmente cosmopolita, fin quando ha potuto leggere il processo di globalizzazione in chiave, come dire, di una globalizzazione capace di omogeneizzare il mondo, di omologare il mondo in qualche maniera, intorno ai valori universali, eccetera, eccetera. Poi è intervenuto qualcosa, un inasprirsi dei processi di globalizzazione. Un inasprimento dei processi di globalizzazione che nella seconda metà degli anni 90 ha portato, come dire, alla rinascita fortissima di paradigmi identitari. Di paradigmi identitari che in varie forme, o di resistenza alla globalizzazione, ma oggi sono diventati talmente forti la rinascita di questi paradigmi identitari che non è più semplicemente, è qualcosa che riesce perfino a mettere in crisi alcuni aspetti della globalizzazione. Allora, rispetto a questo dato che l'Europa incontra intorno alla metà degli anni 90, in cui si inasprisce il processo di globalizzazione, il sistema europeo, l'Europa potenza civile, cioè l'Europa che nasce e pensa se stessa in relazione a una certa lettura del processo globale, è in grado di tenere questo livello? O le scosse che oggi il processo di integrazione europeo, le divisioni sulla guerra, le rinazionalizzazioni tendenziali di alcune politiche non nascono anche precisamente da questo dato, cioè dal fatto che l'Europa ha impattato un inasprimento del processo di globalizzazione, quindi quasi in certi momenti affannosamente richiama le proprie vecchie categorie in campo, perché ha l'impressione che solo attraverso di esse in qualche maniera essa possa tenere ancora il campo. Insomma, ecco il senso dell'incertezza e della incompiutezza. Il che implica naturalmente grandi problemi di fondo. Quel grande problema che io nomino solo, perché poi voglio dare qualche breve risposta ad alcune osservazioni specifiche del senatore Natoli prima di fermarmi, che è il problema della democrazia europea, perché questo è un problema irrisolto. Questa parola che viene continuamente richiamata alla Costituzione, nei trattati, non c'è neanche bisogno di arrivare alla Costituzione fallita, la ritroviamo negli obiettivi, quegli obiettivi che sono stati letti nel trattato costituzionale, sostanzialmente ripetono gli obiettivi dei trattati, cioè, su questo niente di veramente nulla. Ma qual è il punto? Io pongo la domanda, pongo la questione un po' forma interrogativa. Insomma, questa democrazia europea, in che modo riesce a innervare le democrazie nazionali? O in che modo ancora ne è fortemente subordinata? Faccio un esempio. Nel 1950, quando nasce il processo di integrazione europea, nascono anche gli stati sociali europei. Il modello sociale europeo, a parte la possibilità di leggere certe continuità storiche lungo tutto il Novecento, ma non mi avventuro in questa forma di rivisionismo storiografico, diciamo nasce con le costituzioni della Seconda Guerra Mondiale. Che cosa significa questo? Che quelle costituzioni che fondano lo Stato sociale iperlegittimano la statualità. Nel momento stesso in cui fondano il processo, inventano il processo comunitario. Cioè noi abbiamo che l'invenzione comunitaria, che è del 50, 51, 52, insomma, nei tre anni decisivi, nasce nel momento in cui lo Stato nazionale si iperlegittima attraverso l'identificazione di sé con lo Stato sociale. Non era mai stato tanto legittimato. Questo crea una contraddizione. Tra un processo di legittimazione ancora fortemente ancorato alla dimensione dello Stato sociale nazionale e
il primis oggi di legittimare qualcosa oltre i confini dello Stato. Per cui il tema della democrazia europea oggi si trova tra questi due, in questa grande corsia in cui ancora fortemente esistono processi di legittimazione interni al recinto nazione, interno al recinto Stato. Ma nello stesso tempo si avverte la necessità di costruire una realtà oltre lo Stato, un ordinamento oltre lo Stato. E quindi il tema della democrazia sta in questa enorme difficoltà, in questo enorme spazio, se vogliamo usare una parola più concreta, di difficoltà. Che cosa significa costruire una democrazia oltre lo Stato, quando per centinaia di anni lo Stato è stato il contenitore della democrazia? Io qui faccio una certa ipotesi nel lavoro che però non sottolineo, e magari vediamo se ci possiamo tornare dopo. Ultimissime cose, proprio qualche minuto. Salvatore Toni ha fatto alcune osservazioni che meritano un'attenzione più specifica. Hai detto molto bene, secondo me, che l'unificazione economica rischia di traballare nel momento in cui, essendo, interpreto così quello che hai detto, unificazione meramente finanziaria, finisce col subordinarsi alla finanziarizzazione dell'economia mondiale. E quindi, perfino sotto questo aspetto, l'identità europea rischia. È molto vero, e c'è una risposta possibile a questa linea di tendenza. La risposta possibile dovrebbe essere la capacità di mettere insieme le macroeconomie europee. Una risposta di questo genere dovrebbe essere in una direzione che non sembra ancora vicina. Cioè, noi abbiamo unificato la moneta, ma viviamo di economie concorrenti, non solamente economie diverse, ma economie concorrenti. Qualcuno ha detto, non c'è più la guerra guerreggiata in Europa. Non ci sono più i carri armati tedeschi che entrano in Polonia, per fortuna. Però poi c'è il grandioso problema del gasdotto che sta bypassando la Polonia tra Russia e Germania, che crea un grandioso scontro economico e ricostituisce, per fare uno dei tanti esempi possibili, uno scontro economico tra Polonia e Germania. Che cosa voglio dire con questo? Che fin quando non ci saranno degli elementi di macroeconomia che supporteranno il processo di unificazione monetaria e finanziaria, la questione posta da Salvatore Anatoli è evidente. Cioè, noi non possiamo sederci sul fatto che abbiamo una moneta unica, pur cosa importantissima. Non per caso poi la moneta unica viene pensata per la prima volta in Europa negli anni 70, cioè quando cadono gli accordi di Bretton Woods e quando cambia il modello finanziario e sociale mondiale. È perché si stacca il dollaro dall'oro e alla signoria del dollaro si cerca di sostituire qualche altra cosa. Perciò nel 71 ci fu il primo progetto, naturalmente allora fallito, di Unione Monetaria Europea. Perché che l'Europa abbia fatto l'euro negli anni 90 è fondamentale, al di là delle osservazioni critiche che giustamente erano fatte, che sono state fatte anche stamattina da Anatoli. Comunque è un dato fondamentale che l'Europa abbia fatto l'euro, perché implica appunto una risposta alla crisi di Bretton Woods, cioè il tentativo di costruire un'altra moneta politica, però una moneta politica che non ha alle spalle un'autorità politica, una moneta politica che non ha una macroeconomia alle spalle, quindi dei problematiche, esposta a tutti i venti. Ecco il problema, diciamo così, dell'andare oltre la dimensione veramente economica. Seconda osservazione, sovranità, tema enorme, quindi mi limito. E certo, la sovranità territoriale era, e mi si domandava Anatoli, è possibile costituzione senza sovranità? La tesi di Kelsen, come sappiamo, era che solo senza sovranità è possibile una costituzione, nel senso che solamente se si elimina l'elemento sovrano, cioè l'elemento, diciamo, esclusivo ed escludente, con proiezione finale sul tema della guerra, solo in quel caso è possibile costituzione tendenzialmente mondiale. Quindi questo punto kelseniano fondamentale, secondo me iperdiscutibile, ma fondamentale nei passaggi teorici, cioè dire no, non solamente, ma se non si distrugge, scrive Kelsen, la dimora della sovranità, Nessuna Costituzione sarà veramente possibile, perché ogni Costituzione sarà alla fine sottomessa allo stato d'eccezione, cioè potrà essere sospesa come Costituzione, perché lo stato d'eccezione è la sospensione della Costituzione. Sovrano è chi decide nello stato d'eccezione, secondo il celeberrimo incipit del testo di Schmitt, che significava sovrano è chi è in grado di sospendere la Costituzione. Ora, la tesi di Kelsen, che invece rovescia questo teorema e dice solamente se non c'è sovranità è possibile Costituzione, in qualche modo parallelamente all'argomento schmittiano, ma capiamo in che senso dico rovescia, è un elemento che dice se solo senza sovranità si può fare una Costituzione, l'Europa sembra andare a lezione da Kelsen. E cioè dire io sto distruggendo la sovranità per costruire la Costituzione. Qui nascono un'enorme quantità di temi, ma prendiamolo come un punto intorno al quale, diciamo, ragionare e sviluppare delle possibilità. Naturalmente i temi critici che si affollano sono tanti, perché riguardano la decisione, riguardano quella capacità del modello europeo di pacificazione di diventare un modello che non sia solamente campato in aria su una tematica un po' astratta e un po' euforica dei diritti fondamentali, ma sia capace di innervare la tematica dei diritti nella tematica dell'organizzazione del potere politico, insomma. Quindi i temi sono enormi. E forse ultimissima osservazione sul tema, anche questo enorme, poi mi fermo: Costituzione popolo, Costituzione senza popolo, Costituzione che il popolo europeo, insomma, possiamo andare a ricercare nelle righe dei trattati, ma non lo troviamo evidentemente. I popoli sono ancora popoli nazione, i demoni sono ancora, siamo ancora noi come popolo nazione, c'è poco da fare. Allora lo sforzo di Habermas, di dire con un grande atteggiamento metafisico tedesco, che peraltro con coerenza porta avanti da decenni Habermas su diverse tematiche, di dire sì, il punto è come noi annulliamo questa idea oscura di popolo, prepolitica, pregiuridica, e come troviamo il punto di unificazione nella dimensione della cittadinanza, come riduciamo la dimensione magmatica e vitalistica del popolo e come recuperiamo la dimensione a un livello più alto, laddove il popolo diventa cittadino, e quindi l'Europa come una repubblica di cittadini, in cui la dimensione popolo-nazione sia ridotta, soprattutto in quegli elementi oscuri che hanno legato popolo-nazione, sovranità, eccezione, guerra, destino comune, eccetera, eccetera. È una via praticabile? Salvatore ha detto quali sono le mie riserve, non voglio tornarci sopra, e rimangono, cioè la sensazione che questo non riesca ad afferrare, dicevi tu, il corpo sociale, che rimanga come dire una proiezione un po' astratta della dimensione unitaria. Io dico, penso, e concludo su questo, che il carattere dicotomico della costruzione europea non è a vista d'uomo riducibile, il carattere dialettico fra Stato e sovrastato, fra nazione e sovranazione. Ogni sforzo, sia dei federalisti classici, sia degli habermassiani filosofi, di giocare in modo che si riduca progressivamente uno dei due a favore dell'altro, secondo me allo stato degli atti è uno sforzo astratto. La dimensione dicotomica della costruzione europea implica che lo spazio di costruzione di questa realtà è enorme, comprende tutti gli stati, tutti gli ordinamenti originari statali e tutte le connessioni che si creano oltre lo Stato. Dialettica difficile, complicata, che spiega le crisi, che spiega le regressioni, che spiega i passaggi all'indietro, ma che è alla fine l'anima di questa costruzione, nella quale io penso, per tutte le ragioni che credo di aver detto, che tutto sommato dobbiamo continuare a credere.
Direi che intanto ringrazio Giovanni per la risposta, per le risposte, che è anche un rilancio abbastanza dettagliato della problematica. dei crinali, insomma, e quindi direi che c'è materia per discutere, ecco, apriamo la discussione.